Allora, cari fratelli, care sorelle, cari amici, stiamo guardando insieme le lettere che troviamo nell'Apocalisse al capitolo 2 e 3 alle chiese che il Signore Gesù ha indirizzato a queste chiese attraverso un libro, una lettera, l'Apocalisse, rivelata a Giovanni, all'Apostolo Giovanni. Vi ricordate che abbiamo visto insieme domenica scorsa la lettera indirizzata alla chiesa di Smirne, una chiesa povera ma ricca, una chiesa perseguitata ma fedele. E qualche domenica fa avevamo anche ascoltato la lettera indirizzata alla chiesa di Efeso, una chiesa ricca ma che aveva abbandonato il primo amore. Così domenica scorsa abbiamo potuto anche un po' riflettere su come il Signore giustamente loda una chiesa, un credente, che rimane fedele nelle difficoltà, nella prova, nella povertà, e invece è pronto a rimproverare un credente che se ne sta lì tranquillo, nella sua agiatezza, ma che ha perso di vista il motivo e lo scopo per cui è stato salvato e vive ancora in questo mondo, e cioè quello di testimoniare del Vangelo di Cristo, che lo ha salvato e che Dio vuole condividere attraverso di lui con altri. E oggi continuiamo a vedere una lettera di una chiesa anche molto bella, molto incoraggiante, che iniziava a avere anche questa chiesa però qualche problemino. E sarà un po' un crescendo tra questa chiesa di Pergamo e la prossima chiesa di Tiatiri, un crescendo di indebolimento e quindi anche di rimprovero che il Signore Gesù rivolge alla chiesa. Come vedete è nel libro di Apocalisse, capitolo 2, versetto da 12 a 17. La lettura di questa lettera all'inizio mi ha fatto tanto pensare alla pazienza e alla fedeltà di Dio. Veramente è un Dio paziente, fedele, che segue da vicino i suoi figli, che segue da vicino la realtà di ogni chiesa locale. È solo Dio che è onnipotente, che è onnisciente, lo può fare. Allora voglio leggerla per voi ad alta voce, Apocalisse capitolo 2, versetti da 12 a 17. Lettera alla chiesa di Pergamo. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Questa chiesa è una chiesa che viene lodata, è una chiesa anche che viene un po' rimproverata. Vi faccio vedere dove era Pergamo e vi ricordo anche un po' com'è lo schema di questa lettera, che è lo schema che troviamo in tutte le lettere che sono presenti nei capitoli 2 e 3 alle chiese. Sono 7 lettere e in ogni lettera c'è questo schema. All'inizio c'è descritto chi è il destinatario. Poi viene descritto Cristo e alcune sue qualità che riprendono un po' quella visione che ha avuto Giovanni di Cristo nel capitolo 1. Poi c'è l'elogio alla Chiesa, il rimprovero dove serve, tranne che nella Chiesa di Smirne, nella Chiesa di Filadelfia, un'esortazione successiva al rimprovero, e la promessa conseguente a chi risponderà con ubbidienza a questa esortazione. Pergamo era una delle sette chiese dell'Asia, l'Asia dell'epoca, cioè tutta questa parte della Turchia che si affaccia verso il Mare Egeo, ed era quella più a nord. Vi ricordate che avevamo visto prima Efeso, poi siamo saliti un pochino e siamo arrivati a Smirne, adesso saliamo ancora un po' di più e arriviamo a Pergamo. Questa città di Pergamo era una città importante, perché vedete, di tutta l'Asia, quella a nord era chiamata l'Asia Minore, ma sempre di tutta questa regione romana che era denominata Asia, Pergamo era un po' come la capitale dell'Asia. Era la città governativa, dove c'era anche il tribunale imperiale. Questa lettera ci parla di una chiesa fedele, ma che iniziava a indebolirsi. E non si indeboliva tanto per gli attacchi esterni. Si iniziava ad indebolire dal suo interno. E questo è particolare, perché la parola Pergamo, che sarebbe il nome della città, significa fortezza elevata. E quando voi vedete una fortezza sopra una roccia, non pensereste mai che qualcuno la può conquistare. Viene costruita proprio in alto, proprio per la conformazione del luogo, c'era questa collina con una roccaforte, viene costruita in alto perché sia inattaccabile. Però c'è un modo con cui questa fortezza elevata, che sembra inattaccabile, può essere conquistata dal suo interno, se qualcuno apre la porta. E quindi la città di Pergamo e la lettera alla chiesa di Pergamo ci mettono proprio in guardia da questo. Fate attenzione a non indebolire dall'interno la chiesa locale nella quale il Signore vi ha messo. Dico, vabbè, ma io sto attento, che cosa posso fare io di così distruttivo e deleterio alla chiesa locale? Beh, la realtà è che, come vedremo anche oggi, è abbastanza facile mescolare qualcosa di puro con qualcosa di impuro. E una volta che è mescolato, lo riesce a ritrovare nella miscela ciò che era impuro e a ridividerlo da ciò che era puro? È molto complicato. Immaginate due liquidi che vengono mescolati come l'acqua e il vino. Sono tutti e due puri, tutti e due buoni. Però se voi li prendete e li mescolate, quando avete mescolato l'acqua e il vino e il sapore non sa più né di acqua né di vino, riuscite di nuovo a tirar via dalla miscela ciò che era solo acqua e ciò che era solo vino? E così Gesù dice alla Chiesa: fai attenzione a non far entrare ciò che è impuro, a non portarlo dentro la Chiesa e a rendere impuro ciò che è puro. Pergamo, come vi ho detto, era una città che distava circa 90 km a nord da Smirne. Vogliamo vedere un po' meglio questo destinatario, quindi la chiesa che si trovava nella città di Pergamo. Beh, dal punto di vista religioso, Pergamo non si faceva mancare nulla. Essendo la capitale o il centro governativo di tutta l'Asia, aveva diverse divinità e diverse influenze pagane. La divinità più importante si chiamava Asclepio in greco, Esculapio in latino, ed è il dio della guarigione. C'era un tempio dedicato ad Esculapio, nel tempio veniva adorato un serpente vivo, tant'è che il simbolo di questa divinità ancora oggi è il suo bastone con il serpente intorcigliato intorno. Ed è il simbolo della medicina, che lo trovate sulle farmacie, viene da là, viene da Esculapio. Oltre ad Esculapio c'era anche un tempio dedicato al padre di tutti gli dei, Zeus. C'erano anche altri templi dedicati a divinità come Apollo, come Atena e come Dioniso o Bacco. Non solo. Essendo una città governativa, c'era il tempio dedicato all'imperatore di Roma, in particolare all'imperatore Ottaviano Augusto. E ogni cittadino di questa città doveva offrire almeno una volta l'anno, in questo tempio dedicato all'imperatore, dell'incenso e tributare degli onori divini all'imperatore che in quel momento stava regnando. Così diciamo che questa attività religiosa rendeva la città di Pergamo come una grande cattedrale pagana. Non si facevano mancare nulla, avevano un tempio per ogni attività. Non soltanto però era ricca e variegata dal punto di vista religioso, lo era anche dal punto di vista culturale. A Pergamo c'era la seconda più grande biblioteca dopo quella di Alessandria, d'Egitto. Aveva una biblioteca che conteneva circa 250.000 volumi. E non per questo, noi chiamiamo pergamena quel foglio sul quale, quel foglio, diciamo, lavorato e ottenuto dalla pelle di animale, sul quale sono stati scritti molti manoscritti antichi. Perché quando dall'Egitto non c'era più una grande esportazione di papiro, proprio nella città di Pergamo, dove c'era bisogno di molta carta, è stato sviluppato questo nuovo processo di lavorazione della pelle per farlo diventare un foglio scrivibile, la pergamena. Nonostante l'immoralità e il paganesimo che era così radicato, a Pergamo c'era una chiesa. Una chiesa nata o dalla diretta testimonianza dell'Apostolo Paolo, o come molto probabilmente è stato per la maggior parte delle chiese dell'Asia, dalla testimonianza degli Efesini, lì la cui fede ha echeggiato, scrive Paolo agli Efesini, in tutta l'Asia. Come si presenta Gesù a questa chiesa? Come colui che ha la spada affilata a due tagli. Questo, se andate nel primo capitolo, vedete che è proprio ripreso così dalla descrizione, dalla visione che ha Giovanni. Questa spada da dove procede? Dalla bocca. Perché ha due tagli? Perché dove penetra taglia, non taglia solo da una parte, taglia sia sopra che sotto. Ovviamente sappiamo molto bene, alla luce della scrittura, di cosa stiamo parlando. Non sta parlando di una spada fisica, ma sta parlando di uno strumento che è capace di penetrare e dividere, per, in questo modo, in questo caso particolare, per giudicare. Lo vediamo in Ebrei, capitolo 4, versetti 12 e 13. C'è scritto che la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Vedete come la parola di Dio è un Lui, perché la parola di Dio, fatta uomo, è Gesù Cristo. E davanti a Gesù, davanti alla Sua parola, tutte le cose sono nude e scoperte. Perché? Perché lo sono davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto, davanti al quale tutti noi prima o poi ci presenteremo. Sappiamo da Giovanni, infatti, che la parola di Dio, la parola che era con Dio, la parola che era Dio, Giovanni capitolo 1, versetto 14, è diventata carne e ha abitato per un tempo tra di noi. Dunque è indubbiamente vero che Gesù si sta presentando come la parola di Dio, l'unica che può giudicare ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è giusto da ciò che non è giusto, l'unica, attenzione, che può giudicare il mio e il tuo cuore. Questa visione è molto importante perché ricorda a ogni chiesa, non solo alla chiesa di Pergamo, che il Signore è l'autorità suprema. E che in una chiesa in cui gli anziani sono sottomessi al Signore, i credenti della chiesa dimostreranno autorità al Signore quando sono sottomessi agli anziani. E questa sottomissione reciproca al Signore farà il bene della chiesa. Perché il Signore non esercita la sua autorità soltanto con la sua parola, lasciandoti libero di vivere la tua vita secondo quello che a te pare giusto, come tu comprendi la sua parola. Non è così che funziona. Il Signore ha lasciato la Chiesa, il Signore ha istituito dei responsabili che sono gli anziani o vescovi nella Chiesa e desidera che tu impari a discernere dalla sua parola ciò che è giusto e ciò che non è giusto, guidato e sottomesso agli anziani della Chiesa locale della quale fai parte. Quanta grande responsabilità abbiamo quindi come anziani di essere sottomessi alla parola di Dio e di spiegare ogni situazione alla luce della parola di Dio e non del nostro pensiero. È grazie a Dio che ce l'ha lasciata scritta e possiamo sempre andare alla Bibbia. Versetto 3. Vediamo qual è l'elogio che fa Gesù a questa chiesa. Scusate, versetto 3, versetto 13. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Io conosco dove tu abiti, gli dice, mamma mia. Non è che conosco chi sei, ma conosco tutto di te. Non solo conosco il nome, il cognome, che lavoro fai, conosco la tua casa, conosco in un certo modo la tua intimità, perché a casa non è che c'entrano tutti, no? Io conosco dove tu abiti. E questo è quello che Dio vuole dirci ancora stamattina, conosce ogni nostra circostanza, conosce i nostri problemi, conosce le nostre amarezze, conosce le nostre tristezze, conosce le nostre difficoltà, conosce le nostre tentazioni. E vorrei leggervi quello che Paolo scrive in Prima Corinzi 10:13, che sto rileggendo spesso in questi giorni, dove dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Quindi non è Dio che ci dà una tentazione, ma piuttosto è la nostra natura che vive le prove, le difficoltà e le tentazioni. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate non sviare, non allontanare, sopportare. Abbiamo davanti a noi una situazione difficile e Dio non dice sparita la situazione difficile. Dio vuol farti provare la sua forza, la sua presenza nella situazione difficile e ti vuole far passare attraverso quella situazione difficile per poi superarla e uscirne fuori vittorioso. E questa situazione difficile a Pergamo era veramente complicata. Io so dove tu abiti, dice, là dove c'è il trono di Satana. Il trono di Satana ci fa pensare sicuramente al fatto che Pergamo, come vi ho detto, era un centro idolatra, pieno di templi, dove Satana con i suoi inganni poteva proprio divertirsi a tenere lontane le persone da Dio. Poteva anche divertirsi a portare nella società una condotta immorale, come accadeva ad esempio nei templi, nel tempio di Bacco, dove la prostituzione era considerata quasi sacra, quasi un dovere per rendere contento questa divinità. E Pergamo era anche sede ufficiale dell'autorità romana, del tribunale, e chi non si inginocchiava ad adorare l'imperatore e chiamarlo signore, beh, veniva ucciso, come abbiamo visto domenica scorsa con la chiesa di Smirne e con il suo vescovo Policarpo. Satana quindi, possiamo dire, che non fisicamente, ma con la sua influenza nella società, sedeva in questa città, lì dove è il trono di Satana. E penso che Satana continui a fare la stessa cosa anche 2000 anni oggi. Continua a influenzare la società che ci circonda, continua a far pensare al mondo che Dio non esista, che siamo frutto del caso, no? O che soltanto questa vita è quello che conta, perché dopo non c'è nulla. E quindi cosa vuoi? Prendi quello che vuoi. Soddisfa la tua carne, i tuoi piaceri. A danno di qualcuno, non fa niente. Tanto chi ti giudica? Chi ti vede? E la domanda che ancora oggi ci facciamo è: ma veramente non c'è nessuno a cui dobbiamo render conto? Questo è il pensiero della società nella quale viviamo ancora oggi. Nulla di cambiato, eh? Sono cambiate forse le divinità. Non si chiamano più Esculapio o Zeus o Bacco. Ci sono altri idoli che abbiamo nella società di oggi. Ma Satana continua a sedere su questo trono per poter influenzare gli uomini, le donne, e tenerli lontano da Dio, denigrare la sua parola, convincere che Dio non esiste. Tuttavia, continua l'elogio, tuttavia tu rimani fedele al mio nome, non hai rinnegato la fede in me. In tutta questa società pagana, idolatra, la Chiesa veramente lottava con fedeltà per rimanere attaccati al Signore, per rimanere attaccati al Vangelo di Cristo, per non lasciarsi influenzare da una società così immorale e corrotta. Non è rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. E qui giusto alcune parole su chi era questo Antipa. La tradizione ecclesiastica, esattamente come dice qui la parola di Dio, ci racconta che è stato un martire. È particolare il suo nome, che significa solo contro tutti. Contro tutti. Perché è particolare? Perché è legato al modo in cui lui morì. Del suo martirio si conoscono poche notizie tramite Tertulliano, che fu vescovo di Cartagine. Sappiamo che davanti al tribunale dell'impero Antipa proclamò che non poteva adorare l'imperatore. Quindi fu preso, fu portato davanti al tribunale dell'impero e gli fu detto: devi andare al tempio ad adorare l'imperatore e a offrire l'incenso. E lui disse: no, solo Gesù è il Signore e non vi è altro Signore nella mia vita. E così il funzionario romano disse: ma Antipa, ma solo tu la pensi così? Ma non sai che tutto il mondo è contro di te? E Antipa disse: proprio perché mi chiamo Antipa, se tutto il mondo è contro di me, io sono contro tutti. E purtroppo però queste furono le ultime sue parole, perché fu giustiziato. Evito di raccontarvi come, in un modo molto cruento. Beh, cosa fa il Signore Gesù? Dice: io vi lodo per la vostra fedeltà, perché siete pronti a dire: io sono contro tutto il mondo, se il mondo è contro Cristo. Nei giorni in cui tutto è calmo e splende il sole, penso che è più facile benedire Dio. La domanda che ci facciamo è: continuiamo a benedire il suo nome quando invece non è tutto calmo, ma è tutta una tempesta intorno a noi? Quando non splende il sole, ma ci sono le tenebre che ci circondano, di situazioni difficili, di persone ostili. Quando viene meno la salute, quando vengono meno dei progetti che avevamo così tanto pensato, accarezzato, quando la nostra fede viene messa alla prova, rimarremo fedeli? In questo contesto il versetto 14 ci dice che non tutti in questa chiesa riuscivano a rimanere fedeli. Allora Gesù con pazienza è pronto ad intervenire e dice al versetto 14: ma ho qualcosa contro di te. Vedete, non ho tutto contro di te, ho qualcosa. Alcuni di voi che professano la dottrina di Balaam, e poi dice: alcuni di voi che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Allora vi parlo brevemente di queste due situazioni. La prima cosa che già vi ho fatto notare è che Satana, quando non riesce ad attaccare dall'esterno la Chiesa con la persecuzione, allora inizia a capire, perché è astuto, come attaccarla dall'interno, ingannando i credenti e iniziandogli a fare adottare dei comportamenti che sono come quelli del mondo. Ed è questo di quello di cui si sta parlando qui, di Balaam e dei Nicolaiti. Allora, Balaam lo sapete perché è un personaggio biblico, è scritto in Numeri capitolo 22 a 24, era un profeta, ma non un profeta di Israele, un profeta un po' di tutti, che andava in giro a nome di qualche divinità pagana e andava in giro anche a nome di Dio. Aveva messo Dio nel novero delle sue divinità e ne faceva la sua professione, lo faceva per soldi. E così era riconosciuto questo suo ministero profetico, anche dai re pagani, soprattutto dai re pagani, che andavano a consultarlo. Uno di questi fu Balak, quello di cui si parla qui, il re di Moab. In quel periodo Israele era contro Moab, erano in battaglia, Moab voleva conquistarla, e allora il re di Moab, Balak, manda a chiamare il profeta Balaam e gli dice: per favore, maledici questo popolo, mettilo nelle mie mani, fai in modo che cada, perché vogliamo conquistarlo. Sappiamo dalla storia, che non è brevissima, sono circa 3 capitoli, che alla fine Balaam non riuscirà a maledire Israele. Perché? Perché Dio gli dirà: Israele è il mio popolo ed è benedetto. E Balak, il re di Moab, ci rimane male, nonostante anche l'aveva pagato profumatamente per maledire questo popolo. E allora gli chiede: ma come posso fare a conquistare questo popolo? E Balaam gli dà un suggerimento che purtroppo si rivelerà in parte utile. Cioè gli dice: fai in modo che le donne di Moab seducano gli uomini di Israele, così si innamoreranno di loro, si uniranno a loro, diventerete quasi come un solo popolo. E poi, qual è la conclusione? I moabiti adoreranno Dio? No, gli israeliti inizieranno ad adorare gli idoli di Moab. Ed è quello che è successo. In Numeri 25:1-3 leggiamo: Israele era stanziata a Sittim e il popolo cominciò ad avere rapporti con le figlie di Moab. Esse poi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei. Il popolo mangiò, si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Baal Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele. Israele si unì a questa divinità, a Baal Peor. Baal era il termine fenice per dire signore o padrone, e tutte le divinità fenice avevano Baal qualche cosa. Questo era il signore di Peor e era il dio della pioggia. E sapete, la pioggia poi è legata anche alla fertilità, alla fecondità. Quindi gli uomini di Israele si unirono in matrimonio, sessualmente, con le donne di Moab, e così le donne dissero: vieni ad adorare il nostro dio della fertilità e saremo felici. E quando gli uomini di Israele lo fecero, la Bibbia dice che si unirono a questa divinità. Si unirono, come se fosse una persona. Noi sappiamo che l'idolo non è nulla, ma davanti a Dio questa è chiamata prostituzione o fornicazione spirituale, perché tu rinunci a Dio per unirti a qualcun altro che è il tuo idolo in quel momento. Da questo contesto capiamo che la dottrina di Baal non è altro che la dottrina di tutti coloro che, con una qualsiasi giustificazione, travestono l'immoralità con la spiritualità. E succede nelle chiese molto spesso. Propongono un'apertura sbagliata verso il mondo, e per proporre questa apertura sbagliata, poiché devono necessariamente mettere da parte la Bibbia, devono anche cercare una giustificazione spirituale, quasi biblica, a quello che fanno. Altrimenti questa apertura sarebbe chiaramente uno scandalo per la Chiesa. E spesso, qua dice, questa apertura è verso ciò che dà una soddisfazione, un piacere fisico. Questi carni sacrificati agli idoli e questa fornicazione sono due piaceri fisici, uno che è quello del mangiare e l'altro è quello della relazione sessuale. L'Apostolo Paolo ci spende 3 capitoli in Prima Corinzi da 8 a 10 per parlare di queste carni sacrificate agli idoli. In pratica l'abitudine era questa per il periodo di Pergamo e dell'Apostolo Paolo, che nella società pagana si pensava che attraverso quello che mangiavi potevi essere influenzato da spiriti malvagi o da spiriti benevoli. E allora prima la carne, prima di venderla al mercato, si andava al tempio, ne si offriva un pezzo alla divinità e si diceva: questa è carne sacrificata agli idoli, il restante veniva venduto. Perché in quel modo la divinità del tempio poteva proteggere il cibo e poteva proteggere chi lo prendeva. Allora Paolo dice: se tu vai al mercato a comprare la carne, Prima Corinzi da 10 a 12, non stare là a fare questioni di ma che carne è, ma dove l'hai sacrificata all'idolo. Dice: perché tanto l'idolo non è nulla. Prendi, compra, mangia, tranquillo. Se qualcuno ti invita a casa, non stare lì a fare questioni, a chiedere ma che è carne sacrificata agli idoli. L'unica eccezione che l'Apostolo Paolo giustamente fa è: ma se qualcuno, e questo qualcuno generalmente è un credente più debole nella fede, ti dice, perché sta là con te, ma guarda che questa è carne sacrificata agli idoli, allora tu, per motivo di coscienza, non la tua che stai tranquillo, ma quella del fratello che è più debole e che te l'ha detto, evita di mangiarla. Cosa succede qui? Che qui ci sta dicendo che il mondo, con tutte le sue usanze, con tutti i suoi pensieri, con tutti i suoi idoli, devono rimanere fuori dalla Chiesa. E dobbiamo stare attenti. Perché se non entrano attraverso la persecuzione, possono entrare attraverso credenti deboli nella fede. O immaturi forse nella fede, o giovani nella fede. La Chiesa di Pergamo, che era forte, vista dall'esterno, aveva in realtà iniziato ad allentare la sua vigilanza dall'interno. E la stessa cosa riguarda anche i Nicolaiti. Di loro non si sa bene chi fosse questo Nicola, però di loro ci parlano Ireneo, Tertulliano, lo stesso Agostino, dicendo che era un movimento che permetteva l'immoralità nella vita quotidiana sotto diversi punti di vista. Chiaramente il più evidente era quello della sfera sessuale. Perché? Perché dicevano che tanto il corpo era caduto nel peccato, non si poteva redimere questo corpo, ed è vero, aspettiamo che Gesù ritorna per darci un nuovo corpo, redento per l'eternità, e allora siccome lo spirito era salvo, e tu eri libero nel corpo di fare quello che volevi, che non è vero, perché il corpo, anche se non è redento, deve lottare contro la natura peccaminosa e contro la carne, per onorare con il corpo il Dio che ti ha salvato, perché il corpo è il tempio di Dio e lo Spirito Santo. Questo compromesso con l'immoralità e con il mondo, per giustificare il proprio desiderio di soddisfare un piacere, può anche, questo compromesso, entrare nella Chiesa essendo rivestito di una bella veste spirituale. Quasi si può trovare una giustificazione ad un atteggiamento che in realtà Gesù condanna. E allora Gesù dice a questa chiesa: fate attenzione. E se è successo questo, versetto 16, gli dice: ravvediti. Ravvediti, come era successo con la chiesa di Efeso. Ravvediti. Altrimenti, che succede? Altrimenti Gesù troverà il modo per far comprendere ciò che è spirituale da ciò che è carnale. Qua lo dice in un termine che riprende la figura della spada a doppio taglio. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Allora Gesù avverte che la comunità stessa deve provvedere a spingere i credenti che hanno abbracciato questi comportamenti non cristiani, questi comportamenti che vengono dal mondo, questi comportamenti che sono influenzati dal mondo, a ravvedersi. Quando dice ravvediti altrimenti fra poco verrò da te, non dice combatterò contro di te, dice combatterò contro di loro. Per cui questo ravvediti è un doppio ravvediti. Da una parte sta parlando ai responsabili della Chiesa che hanno permesso questo, che non hanno vigilato. E quindi dice, oh, svegliati. E inizia ad applicare la parola di Dio per giudicare ciò che è giusto da ciò che non lo è, perché non lo stai più facendo. E dall'altra dice, ravvediti a loro, perché altrimenti verrò io e mostrerò qual è la cosa sbagliata che stanno facendo e combatterò, dice, combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Noi ancora oggi stiamo aspettando che Gesù torni. Questa è la speranza cristiana. E questa speranza dovrebbe ogni giorno cambiare il nostro modo di vivere e influenzare le nostre scelte. Perché forse ci dimentichiamo che quando Gesù tornerà, oltre a portarci in cielo con lui, quanto è bello sulle nuvole, ci farà comparire davanti a un tribunale che è chiamato il tribunale di Cristo, che non è un tribunale per la condanna dei peccati, perché siamo stati salvati dalla condanna dei peccati grazie alla fede in Cristo. E spero che tutti voi stamattina potete dire sì, sono stato salvato dalla condanna dei peccati attraverso la fede in Cristo. Ma questo tribunale di Cristo, dice prima, in Prima Corinzi l'Apostolo Paolo, capitolo 3, versetti 12 a 15, svelerà le opere di ognuno, manifesterà quello che ognuno di noi sta facendo oggi e che magari nessuno vede, ma che Cristo conosce. Quel giorno, dice, apparirà come un fuoco e il fuoco proverà l'opera di ciascuno. Prima Corinzi, capitolo 3, versetti da 12 a 15, se l'opera che uno ha costruita sul fondamento, che è Cristo, rimane, allora ne riceverà una ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, perché le sue opere sono state immorali, sono state contaminate con ciò che è il pensiero del mondo, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Tutto quello che uno ha fatto nella sua vita sarà arso, non avrà nessun valore per l'eternità, non avrà nessun premio per l'eternità. E come spesso diciamo, puzzerà di bruciato per l'eternità. E non è bello, anche se è bella l'eternità col Signore. La promessa, velocemente, dice il Signore, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questo viene ripetuto in tutte le chiese. Ascoltate, non fate finta di niente, oppure che da un orecchio entra, dall'altro esce. Ascoltate, ritenete quello che vi dico. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. A chi vince, l'abbiamo visto bene anche domenica scorsa, al credente. A colui che ha fede, Gesù darà la vittoria. E questa vittoria sarà accompagnata da due doni particolari, vedete? Uno è la manna nascosta e l'altro è una pietruzza bianca, sul quale c'è scritto un nome nascosto, che solo chi la riceve lo vede. Beh, la manna ci parla ovviamente di Gesù. Perché? Perché lui ha detto così in Giovanni capitolo 6, versetti 49 a 51, proprio parlando a Israele, che come popolo aveva ricevuto la manna quando era nel deserto, come sostentamento per la vita fisica. Gesù gli dice, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto, però poi che successe? Dopo un po' morirono. Ma io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. E allora là i discepoli che hanno ascoltato non sono andati da Gesù e hanno iniziato a mozzicargli il braccio per mangiarlo, perché lui era il pane della vita. Hanno capito una cosa, che loro che si erano identificati in Gesù, nella sua morte, nel suo sacrificio, nella sua resurrezione, loro sarebbero stati giusti come Gesù un giorno e avrebbero ricevuto questa vita eterna. Questa è la manna nascosta, questa vita eterna che ti sosterrà per l'eternità. Gesù è colui che vuol soddisfare e soddisferà tutti i tuoi bisogni. La pietruzza bianca invece aveva diverse valenze, sicuramente aveva il significato di un premio, veniva consegnato agli atleti che vincevano le gare alle Olimpiadi. E con quella pietruzza bianca, su cui sopra c'era il nome dell'atleta, l'atleta poi poteva entrare nei templi o negli uffici governativi ed essere accolto come un eroe di Stato. Rappresentava, sapete, anche il voto di assoluzione per un accusato che andava al tribunale e veniva assolto, e gli si dava la pietruzza bianca con sopra il suo nome, mentre a chi veniva condannato si dava una pietruzza nera. Ci parla della realtà che in Cristo Gesù siamo perdonati dai nostri peccati. Non solo, riceviamo anche per la nostra vita di servizio e di fedeltà un premio. E perché c'è un nome nuovo? Perché non c'è scritto Andrea sopra, c'è un nome nuovo? Beh, il nome nuovo ci parla del fatto che siamo nuove creature in Cristo Gesù, non sono più l'Andrea vecchio. Simone non era più il Simone vecchio, era Cefa, era Pietro in Cristo Gesù, era una nuova creatura. E così anche tu, se hai creduto a Gesù, sei una nuova creatura e riceverai una pietruzza bianca che ti darà l'accesso al cielo con il tuo nuovo nome, che significa la tua nuova identità, quella di figlio di Dio. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il rischio è che i credenti, come noi, che siamo stati lavati, santificati, giustificati, ci dimentichiamo di glorificare Dio ogni giorno della nostra vita, adattandoci al mondo che ci circonda, permettendo delle influenze non corrette, delle influenze immorali sotto tanti punti di vista. Non parlo soltanto della sfera sessuale, sotto tanti punti di vista. Siamo chiamati a glorificare Dio non solo nel nostro spirito, quando preghiamo, quando meditiamo, quando veniamo la domenica mattina. Noi siamo chiamati a glorificare Dio nel nostro corpo, perché 1 Corinzi 6:20 dice che sia il corpo che lo spirito appartengono al Signore. Facciamo attenzione gli uni gli altri affinché la Chiesa non sia come una fortezza elevata che dall'esterno sembra solida, inattaccabile, ma che dall'interno ha delle mura che iniziano a creparsi o delle persone che iniziano ad aprire il portone principale, ad abbassare la strada per poter far entrare il mondo. Tali compromessi, dice qui, rischiano di rovinare la testimonianza della Chiesa. Lasciando aperte le porte di questa fortezza a influenze di una società che non è per il Signore. La società intorno a noi, non ci meravigliamo, non è schierata dalla parte del Signore. È il trono di Satana. Che Dio ci protegga. Signore, vogliamo chiederti aiuto, sostegno, la tua grazia, Signore, che sopperisce alle nostre debolezze e alle nostre mancanze, che ci aiuta nelle prove della fede, per esserti fedele e testimoniare la potenza del Vangelo, che ci aiuta a vivere in un mondo che è ostile perché è contro non di noi, ma contro di te, che ci influenza con i suoi pensieri, con i suoi comportamenti, e ci può anche influenzare in un modo sottile, subdolo, senza che ce ne accorgiamo. Proteggici, Signore, aiutaci per la tua grazia, nel nome di Gesù. Amen.